Come fuoco e vento. Una comunità legge l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, a cura di Don Davide D'Alessio. Capitolo 2. Nella crisi dell'impegno comunitario.
Non c'è la crisi, è la crisi dell'impegno comunitario nel quinto capitolo Evangelizzatori con Spirito. E noi andiamo a guardare un pochettino questi due capitoli. Per intenderci, ho riportato qui ancora una volta la struttura del testo, così capite come ci muoviamo. Dunque, l'introduzione diceva: l'incontro con Gesù suscita una gioia che alimenta il desiderio di annunciare il Vangelo, condividendo questa gioia. Questa è l'introduzione che ci dà l'idea fondamentale. Primo capitolo. Alla luce di questa gioia, i vescovi ci invitano a una nuova evangelizzazione che, secondo Francesco, impone la trasformazione missionaria della Chiesa. È quello che abbiamo visto adesso. Che cosa succede nel capitolo successivo? Lui dice: rendiamoci conto anche di dove viviamo, cioè il nostro contesto culturale più ampio, il nostro oggi, e quali tentazioni noi sentiamo in questo contesto. Poi, nel capitolo terzo, fa un affondo sul nostro annuncio, ma è il capitolo che noi non prendiamo in considerazione. Nel capitolo 4 e 5 ritorna a parlare del nostro contesto, ma dopo aver riflettuto sul chiedi, ma sull'annuncio, e presenta a questo punto la figura dell'evangelizzatore nel contesto attuale. Cioè, se nel capitolo secondo, diciamo così, mette in luce alcune tentazioni che possono un po' spegnere il nostro entusiasmo e la nostra evangelizzazione, nel capitolo quinto mette in luce invece le caratteristiche che dovrebbero caratterizzare appunto l'evangelizzatore oggi. Ecco. Quindi sono queste le due cose che voglio prendere in considerazione. Naturalmente ci muoveremo un pochettino più velocemente, ma io vi ho segnato nel testo i numeri che secondo me, come dire, possono essere ripresi personalmente per poter dare più contenuto a quello che diciamo in questo momento. Allora, dopo averci invitati a intraprendere una nuova tappa nell'evangelizzazione che si traduce in una trasformazione missionaria della Chiesa, Francesco riflette sul contesto in cui viviamo e ci offre un discernimento evangelico, cioè ci aiuta a fare un discernimento, a pensare, a riflettere, a valutare, cioè una lettura della realtà alla luce della fede, in modo da evidenziare gli aspetti che possono arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa. Cioè, nel nostro contesto ci sono dinamiche, ci sono aspetti che possono frenarci, al di là della nostra buona volontà, ecco, no? Allora, nel suo discernimento, Papa Francesco descrive il quadro della svolta storica che stiamo vivendo, nel quale individua le sfide del mondo attuale e le tentazioni degli agenti pastorali. Le sfide io le leggo semplicemente. Innanzitutto la svolta storica, no? Prima di considerare alcune sfide, Francesco in un'introduzione delinea la svolta storica che stiamo vivendo. È interessante, in altri contesti Papa Francesco ha usato un'altra espressione, anche questa è diventata famosa. Dice: noi non stiamo vivendo una epoca di cambiamenti, ma il cambiamento di un'epoca. Cosa vuol dire? Non è che stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti, cioè un'epoca sostanzialmente la stessa cosa, cambia qualcosa. No, è il cambiamento di un'epoca. Se vogliamo dare un esempio, non è come se tu hai un appartamento e sposti il tavolo, il mobile e compri il divano nuovo, no? No, cambia appartamento, ecco, è un'altra cosa, no? Quindi la svolta è una svolta storica che stiamo vivendo. Qui sono riflessioni interessantissime che però non possiamo prendere in considerazione insieme, le leggo semplicemente nella sintesi, no? E nello stesso tempo dice alcuni no. Con il no, Francesco ci ricorda che l'annuncio del Vangelo dell'amore misericordioso del Padre è sempre accompagnato anche dallo smascheramento e dalla denuncia delle forme del peccato. Questo è importantissimo. Cioè non basta dire: Gesù ti vuole bene, stai tranquillo, non sei solo, se nello stesso tempo non ti impegni anche a lottare contro quelle situazioni che ti fanno star male. Perché altrimenti dici: tu stai male, non ti preoccupare, Gesù ti vuole bene, sì, ma intanto no, io sono al tuo fianco e lotto con te contro tutta quella serie di situazioni che ti fanno star male, no? Per cui dice, per esempio, no a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità che generano una cultura dello scarto e e della globalizzazione dell'indifferenza. No a una nuova idolatria del denaro, dove l'uomo è ridotto al consumo e il mercato è divinizzato. No? Vedete, cioè tante cose che sembrano scontate e così non si può fare niente, non è vero. È culturalmente ci siamo abituati ad accettare certe cose, ma potrebbe essere diverso, mettiamolo in discussione. No a un denaro che governa invece di servire, questo succede quando si rifiuta l'etica di Dio. No all'iniquità che insieme alla cultura del consumo genera violenza. Quindi vedete, questa lettura generale del contesto. E poi alcune sfide, anche qui le leggo soltanto perché non abbiamo più tempo. Dice, sfide culturali. Ci sono persecuzioni, ma soprattutto c'è un'indifferenza relativista, diffusa attraverso la globalizzazione che mina le radici culturali dei popoli. Cioè questa è un'osservazione che Papa Francesco raccoglie dai vescovi anche di paesi molto poveri nel mondo, che dicono attraverso la globalizzazione ti entrano dentro idee che minano la cultura, no? E che generano che cosa? Una indifferenza, si diventa indifferenti. Seconda sfida culturale, c'è anche un bisogno di spiritualità che nasce come reazione di fronte a una società materialista, consumista e individualista, che, non trovando soddisfazione nella vita della Chiesa, cerca una risposta in movimenti religiosi tendenzialmente fondamentalisti o genericamente spiritualisti. Che vuol dire? Va bene, c'è molto spesso un'indifferenza, ma c'è anche un bisogno di spiritualità. Spiritualità in senso ampio, cioè ricerca di un senso, qualcosa per cui valga la pena vivere. C'è questo bisogno. Solo che molte volte chi sente questo bisogno, anche a livello giovanile, non trova una risposta nella Chiesa e va a cercarlo in altri tipi di esperienze religiose, o fondamentaliste, più tradizionaliste, oppure genericamente spiritualiste. No? E questo deve essere qualcosa che ci guida. Cioè che ci siano delle persone che hanno delle domande di senso sulla loro vita, un desiderio di trovare un significato nella vita, un bisogno spirituale in questo senso, che cercano Dio in qualche modo e non trovano nella nostra Chiesa, nelle forme con cui noi ci espressiamo, nelle nostre celebrazioni, qualcosa che intercetta questa loro domanda, questo loro bisogno. Questo ci deve inquietare. Questo ci deve inquietare. No? È noioso, no? Ecco. Perché? Perché tutta la nostra proposta celebrativa, liturgica, vuole rispondere a questo tipo di bisogno, a questo tipo di desiderio, no? E che noi non riusciamo a far sentire, e questo ci deve interrogare, per noi interrogare è una sfida. C'è un fenomeno di secolarizzazione, privatizzazione della religione che produce una deformazione e un indebolimento dell'etica da un lato e un aumento del relativismo dall'altro, che genera un disorientamento generalizzato. Sono espressioni un po' altisonanti, un po' forti, che le ho sintetizzate senza leggere il testo, sono forse un po' difficili, ma in fondo che cosa vuol dirci? Vuol dirci che il contesto di secolarizzazione, dove la vita non ruota attorno alla Chiesa ma attorno ad altre cose, no? Per cui c'è Natale, ma uno non pensa a Natale, pensa dopo ci sono le vacanze, ecco, no? Ci sono altri ritmi di vita, altre cose, oppure la religione diventa qualcosa di privato. Se vuoi ci credi tu e basta, ma non venire qui a parlarne, no? Anzi, togliamo i crocifissi dalle aule e persino le croci dalle montagne, no? Allora è chiaro che in questo contesto si è tutti un po' più disorientati, no? Il frutto di tutto questo è una deformazione, un indebolimento dell'etica, un disorientamento. C'è la crisi della famiglia. Francesco termina questa prima parte indicando che cosa fare, come affrontare queste sfide. Dice, l'azione pastorale della Chiesa davanti all'individualismo postmoderno e globalizzato è questa: costruire comunione a partire dalla fede in Dio Padre. Vedete come ritorna spesso questa espressione individualismo, no? Cioè la nostra cultura, il nostro mondo ci separa gli uni dagli altri, ci rende più soli, c'è molta solitudine. E cosa fare in questo contesto tipico della postmoderno, tipico di oggi, no? Globalizzato, l'azione pastorale, cioè una delle nostre preoccupazioni dovrebbe essere quella di costruire comunione, essere persone che costruiscono comunione, che non accentano le divisioni che già ci sono, ma favoriscono la comunione, no? Tra gli uomini, a partire da che cosa? A partire dalla fede in Dio Padre. Ci sono sfide dell'inculturazione della fede, cioè le sfide che avvertiamo quando consideriamo la fede popolare della nostra gente o la cultura di paesi con altre tradizioni religiose. Come vi dicevo, teniamo presente che lui oggi è cristiano in tutto il mondo, insomma. Si tratta di accompagnare, valorizzare, evangelizzare la cultura cristiana popolare, perché è frutto dello spirito, e di avviare processi di evangelizzazione di altre culture, di altri popoli, no? Occorre educare la pietà popolare, questo è molto forte in America Latina, contro il rischio di deformazioni o superstizioni, e curare la trasmissione della fede, consapevoli della rottura della trasmissione generazionale. Cioè, la fede non si trasmette più naturalmente, come prendersi cura di questo, no? Però, ripeto, di questo non voglio soffermarmi. Ecco. Ci sono le sfide urbane, quelle che sentiamo quando consideriamo la vita delle nostre città. Qui un numero lo voglio leggere, 71, Francesco ci invita a guardare la città a partire dalla Gerusalemme celeste, scoprendo che Dio abita la città. Allora, ci sono delle sfide, quando uno guarda la città, no? La città un po' ci spaventa, perché non è come un piccolo villaggio, un piccolo paese, paesotto, non ci si conosce tutti, no? E dice, come guardiamo la città? Guardiamo la città innanzitutto ricordando che Dio abita la nostra città. Guarda che bella questa espressione al numero 71. La nuova Gerusalemme, la città santa, è la meta verso cui è incamminata l'intera umanità. È interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza in una città. Cioè, quando la parola di Dio vuol farci immaginare come sarà la vita eterna, usa l'immagine della città. Ma questa è bella, no? Nell'Apocalisse. E allora dice, abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia da uno sguardo di fede che scopra che Dio abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che gruppi, persone compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini, promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. Qui evoca San Paolo all'Areopago di Atene. Guardate che bello pensare alla città in questo modo, no? Dio è presente, Dio abita la città. In che modo è presente? In che modo abita la città, le sue piazze, le sue strade? Perché lui promuove il desiderio del bene, di verità, di giustizia, di solidarietà, di fraternità. Cioè, dove noi vediamo queste cose, dobbiamo imparare a riconoscere che Dio è presente nel cuore di queste persone. E quindi a riconoscere che sì, magari le chiese sono mezze vuote, ma quante persone che incontro che hanno il desiderio del bene, che si impegnano perché altre persone vivano con giustizia, che costruiscono, promuovono iniziative di solidarietà. E qui dobbiamo imparare a riconoscere, perché se guardiamo le chiese mezze vuote, già qui non è più come una volta, finisce tutto, no? E invece se guardiamo in questo modo riconosciamo che è già presente il Signore continuamente. E qui è bellissimo quando dice, questa presenza non deve essere fabbricata. Cioè, non sei tu che devi chiederti come faccio a far venire fuori questa presenza, come faccio a immettere? No, questa presenza c'è già, va scoperta, va svelata, no? Bellissimo. Mi vengono in mente nel Vangelo quando Gesù si sorprende, no? Avete presente? Quando Gesù dice davanti, non so, a quel centurione che va a pregare, mio servo è ammalato, no? E Gesù dice, vengo a casa tua e lo curo. No, non c'è bisogno, di solo una parola e sarà salvo. E Gesù resta a bocca aperta. Dice, io non ho mai trovato una fede così. No? Ecco, noi dobbiamo avere questo sguardo, per cui incontro una persona che ti dice qualcosa, ma questo qui è animato da un desiderio di bene, di giustizia. Ma qui Dio è già presente, no? Dobbiamo restare a bocca aperta e dire, ma che bello, cioè scoprire, riconoscere, non tocca a noi immettere nelle persone queste cose, è Dio che le suscita. E dunque vedere le città come un luogo dove queste cose accadono, questi incontri accadono, no? E vanno scoperti, vanno riconosciuti. Oppure quella volta che Gesù incontra quella donna sirofenicia, che prega per la figlia che è posseduta, no? Non le dà molte attenzioni Gesù, però quando lei dice guarda che anche i cagnolini sono contento delle briciole, no? Gesù resta a bocca aperta, dice, ma questa, ma chi gliele ha dette queste cose? Da dove vengono? Vuol dire che Dio ha parlato nel cuore di questa donna. E saper riconoscere, questo è uno sguardo molto bello sulle città. Anche se certo Dio si nasconde in queste persone. E qui, allora, se guardiamo le città in questo modo, la città, che è un luogo di cultura, ecco, l'evangelizzazione diventa dialogo. Noi siamo abituati, cioè noi veniamo da una tradizione dove la parrocchia faceva tutto, no? La parrocchia faceva tutto, era un piccolo mondo. E anche promuoveva cultura. Oggi la città è un luogo di cultura, ci sono tantissime iniziative, tra l'altro ogni anno mi pare che ce ne siano tante, no? Ricevo continuamente tanti inviti, cioè luogo di cultura. L'evangelizzazione è anche entrare in dialogo, andare a vedere, conoscere queste persone. Voi fate questa cosa, cioè non è che devo pensare tutto io, poi no? Noi dobbiamo promuovere, ecco, ci sono altre persone che fanno conoscere, promuovere, accompagnare, essere solidari, no? Questo è un modo per evangelizzare. Allora, tu dici l'evangelizzazione, però la città è anche un luogo di violenza, di degrado, certamente. Violenza, degrado, droga, queste cose, no? E l'evangelizzazione allora diventa incontro, solidarietà, testimonianza, essere accanto a queste persone. Ecco. Però arriviamo a questo punto, che è quello su cui voglio soffermarmi di più in questi ultimi 20 minuti. Certamente non lo risolviamo, anzi volevo arrivare anche alla figura positiva, perché qui è un fuori tentazione, no? Andiamo a casa tutti un po' pensando, volevo mettere in luce anche la figura positiva, magari lo riprendiamo qualcosa nel prossimo incontro, anche se poi lavorerei un po' a dubbi. Ma insomma, dopo, ecco, lui ci sta offrendo un discernimento nel contesto in cui viviamo, perché questo contesto potrebbe indebolire la nostra spinta missionaria, no? E potrebbero emergere delle tentazioni, quali? Adesso le vediamo. Dice, dopo aver descritto il contesto in cui viviamo e colto le sfide che ci rivolge, Francesco si rivolge agli operatori pastorali, li ringrazia, vi sta ringraziando tutti, voi non lo sapevate, ma nel 2013 Papa Francesco ha scritto: io voglio ringraziare tutti gli operatori pastorali, tutti, perché? E dice, e sottolinea anche un'esigenza, quella di creare spazi adatti a motivare e a risanare gli operatori pastorali. Questi due incontri che stiamo facendo è uno spazio. Noi troviamo le motivazioni di nuovo e siamo risanati. Perché risanati? Perché qualche volta uno ha un po' qualche ferita, qualche ferita. Spazi così ci fanno bene, no? E quindi indica alcune tentazioni che possono colpire gli operatori pastorali nell'attuale cultura globalizzata. La riflessione si svolge tra un sì e un no, concludendo sempre con un'esortazione a non farci rubare la fede, no? Con un esempio potremmo dire, è come se una coppia di sposi giovani sono super innamorati, no? Dovessimo dire: non perdete questo amore che avete, il tempo, non fatevi rubare la fede, no? E allora dice, vediamo quali sono. Allora dice sì alla sfida. Ecco, a volte Papa Francesco commenta: che cosa vuol dire sfida? La sfida è qualcosa che va affrontato, non devi nascondere, fuggire, no? C'è la sfida, benissimo, mi tiro sulle mani che l'affronto, no? Allora sì a una sfida di una spiritualità missionaria. La prima tentazione è quella dell'individualismo, crisi di identità, declino del fervore, relativismo pratico, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Bene, qui sono tutti i numeri, qui sono bellissimi, io ho fatto fatica a scegliere qualcuno. Vediamo il numero 80. Si sviluppa negli operatori pastorali, al di là dello stile spirituale o della peculiare linea di pensiero che possono avere, un relativismo ancora più pericoloso di quello dottrinale. ha a che fare con le scelte più profonde e sincere che determinano una forma di vita. Questo relativismo pratico consiste nell'agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare come se gli altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto l'annuncio non esistessero. È degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Quindi questo relativismo pratico, che vuol dire, non è che io metto in discussione la fede dal punto di vista teorico, del pensiero, ma dal punto di vista della vita potrei vivere come se Dio neanche ci fosse. Cioè potrei fare tutto quello che faccio, posso celebrare la messa, posso fare il catechismo, posso essere animatore dell'oratorio, voglio far tutto, ma senza avere questa spinta missionaria, no? Come se i poveri non ci fossero, come se non ci fossero sogni di giustizia, come se Dio non ci fosse, no? Allora, attenzione a non cadere in una routine di ripetizione, di ripetitività, dove sì, dal punto di vista teorico tu la fede la dichiari, ma poi nella tua vita, nelle tue scelte, qual è la tentazione? Allora io quando leggo queste cose un po' mi tremano le gambe, ecco, no? Perché capisco che non sono immune, no? Quando capita raramente in questa comunità pastorale, ma qualcosa capita di celebrare tre messe la domenica, terza messa è molto facile, rischio di mettere il pilota automatico e tu vai, eh? Perché ti abitui, no? E poi in generale non succede. Quindi questa è la prima tentazione. Seconda, no alla cilia, questa è ancora più forte. La seconda tentazione è quella della cilia paralizzante, che sviluppa una psicologia della tomba. Cioè sei già morto e non ti sei accorto. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. E anche qui un paio di numeri, l'82 e l'83. Acide, innanzitutto, che cosa significa? Acide è un dei vizi capitali a cui si associa che cosa? La noia, la svogliatezza, la tristezza, la mancanza di motivazione, uno si lascia andare, no? Ecco. Il problema, dice questo numero 82 interessantissimo, non è sempre l'eccesso di attività. Non è che io sono stanco perché ho troppe cose da fare e non ne posso più. No. Dice, il problema molte volte non è questo, le troppe cose da fare, ma soprattutto sono le attività vissute male. Le attività vissute male. Perché quando facciamo anche tante cose, siamo impegnati, ma se le viviamo bene, cosa ci carica? Ma quando le vivi male, è lì. No? Quindi il problema non è sempre l'eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate. Senza la spiritualità che permei l'azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e in definitiva non accettata. Questa cilia pastorale può avere diverse origini. Alcuni ricadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare, no? Ma chi te l'ha detto? Ti fai un progetto che devi fare chissà che cosa, ma chi ti ha detto di fare quella roba lì, no? E allora sei inquieto, ecco, no? Altri perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cielo, no? Ci vuole pazienza. Altri perché si attaccano ad alcuni progetti o sogni di successo coltivati dalla loro vanità. Altri per aver perso il contatto reale con la gente. In una spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione all'organizzazione che alle persone, così che entusiasma di più la tabella di marcia che la marcia stessa. Qui facciamo tutto un programma, programmazione, ma se sei lontano dalle persone non senti quel peso, ti fai delle idee tue, no? Ma capite che queste cose succedono quando si perde di vista il cuore del Vangelo. Che cosa che mi sta a cuore? Mi sta a cuore fare in modo che una persona si senta amata, voluta bene, prendere cura di qualcuno perché attraverso la mia cura si senta amata da Dio. Se mi sta a cuore questo, va bene, lo posso fare anche se non termino tutto quello che volevo fare. Tra l'altro vi dico una cosa che mi ha così, ogni tanto ci penso, no? Gesù sulla croce. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù sulla croce dice che cosa? Tutto è compiuto. Allora Giovanni, che sei lì sulla croce, tutto è compiuto, che cosa? Sei ancora giovane, annunciavi il regno di Dio, ma dov'è sto regno? Avevi alcuni apostoli, t'hanno fatto. Però Gesù sulla croce non dice tutto è finito. Noi abbiamo 80 anni, arriviamo alle soglie della morte, no? Quello che diciamo è finita. Purtroppo. Peccato. Ci manca sempre il tempo, no? Invece Gesù dice tutto compiuto perché? È perché Gesù aveva ben chiaro che la sua missione, cioè la cosa veramente importante, è amare. E tu lo puoi sempre fare in qualsiasi momento. Se il mio obiettivo nella vita è costruire un oratorio nuovo, io potrei morire prima di averlo fatto. Se il mio obiettivo della vita è diventare il miglior medico del mondo, potrei morire senza essere diventato. Se il mio obiettivo della vita è costruire un ospedale, potrei morire e allora mi dirò sempre è finita, Ma se il mio obiettivo della vita è amare, a questo lo posso fare sempre, in qualsiasi momento. E in qualsiasi momento posso dire ho compiuto quello che volevo fare. Per cui tutta questa ciglia viene fuori quando si perde di vista questo obiettivo e si attacca a dei progetti, no? Belli, bellissimi, ma intanto ti tolgono molto tempo, non incontri le persone, no? Molta organizzazione, e a volte sono un po' capaci per altri, cioè non tengono conto della situazione concreta, dei tempi, no? E ti perdi via, ti perdi il bello della vita, no? Io questa è una cosa che ho imparato in Brasile, perché tutte le volte che arrivavo a fare un incontro, qui è bello fare un incontro qui, no? Cioè io arrivo, le sedie sono già giù, il riscaldamento acceso, Don Alessandro ha preparato tutto, c'è chi canta, chi mi porta il caffè, cioè Brasile c'è un incontro, tu vai, non sai, ci saranno le sedie, le avranno messe, funziona il microfono, non funziona, cioè le prime volte io nervosivo un po', dico ma insomma facciamo un incontro, facciamo bene, no? Poi a un certo punto ho detto ma chi se ne frega, facciamo quello che si può fare, no? Però questo non mi toglie il sorriso, non mi rende inquieto, agitato, arrabbiato, e va bene, non posso comunque voler bene alle persone, e allora ho comunque compiuto la mia missione, anche se non sono riuscito a fare tutto quello che ho in mente, no? Ecco la ciglia, no? Invece l'attività frenetica, vissuta male, alla fine ti dà quel senso di scontentezza che ti toglie le motivazioni. Quindi altri cadono nella ciglia perché non sanno aspettare, vogliono dominare il ritmo della vita, vogliono dominare il ritmo, la vita ha un suo ritmo, no? Nonostante il nostro mondo oggi si abitua a che tu puoi cliccare e subito succede qualcosa, però le cose più importanti, forse lo dicevo l'anno scorso, no? Le cose più importanti della vita è un click, no? Se vuoi costruire un'amicizia, se vuoi formare una famiglia, non è che controlli tu il ritmo della vita, ci lavori, ci stai, semi. L'ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di qualche contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce. Non c'è bisogno di commentare queste parole, no? Numero 83, sempre in questa tentazione. Così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando, degradato e degenerato della meschinità. Tutto continuano, sappiamo già domani le nostre messe, c'è la catechesi, c'è l'oratorio, c'è poi la Caritas, c'è l'Ursa, tutto va avanti tranquillo, no? Pragmatismo, non fare grigio. La cosa triste è che è per quello che dicevano, dopo la pandemia tanti non vengono più, ma perché il fondo era già diventato così, cioè il fondo non aveva più, no? E quindi si sviluppa la psicologia della tomba o la miseria. Però questa espressione poi ci resta dentro, no? Che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Beh, scusate, no? Sarà il freddo, sarà che siamo imbacuccati, sarà che siamo lì, ma a volte, come dicevo la settimana scorsa a messa, se entrasse qualcuno un po' più giovanile, sono qualche giovane, poi ci guarda lì tutti, ci vede un po' tutti, no? Mummie da museo, ecco, un pochettino esagerato, ma insomma si capisce, no? Delusi dalla realtà, delusi dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio. Quindi anche questo, no? Delusi dalla Chiesa, delusi dalla realtà, sempre arrabbiati con tutto, no? Chiamati a illuminare e comunicare vita, noi, chiamati ad essere luce del mondo, no? Comunicare, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore e che debilitano il dinamismo apostolico. Per tutto ciò mi permetto di insistere, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Pare molto bene. Molto bene, insomma. Io non che ci riesca, non che ci riesca assolutamente, potete sempre tirarmi le orecchie se volete. Ma da quando sono tornato dal Brasile nel 2017, una delle mie regole di vita è non lamentarti, non lamentarti mai. Ecco, no? Perché uno si lamenta anche a ragione, certe volte va bene, ma dopo ti sei lamentato. Così a coltivare questa lamentela, no? E ti fa perdere il bello, insomma, no? Bene, allora. L'ultimo, vediamo, no al pessimismo. La terza tentazione è quella del senso della sconfitta. Non lasciamoci rubare la speranza. Anche qui vediamo un paio di numeri. Numero 85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti, disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti, no? Ma intanto so che poi non vengono. Facciamo pure un incontro con i genitori, ma tanto poi sappiamo che non viene nessuno. Se inizi così, ecco, anche se con la dolorosa consapevolezza della propria fragilità bisogna andare avanti senza darsi per vinto e ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Ecco, lo spirito missionario per me è questo, no? Non guardi a te stesso, pensi: io faccio quello che faccio perché il Signore mi manda, lui mi ha scelto, quindi lo so lui perché. E secondo, penso alla persona a cui mi rivolgo. Forse io non lo so, ma c'è qualcuno che ha bisogno di sentire quello che io posso dire, di ricevere quello che posso dare. Tutte le nostre tentazioni in fondo vengono alla luce quando noi guardiamo per noi stessi. Allora non sono capace, non sono inadeguato, sono scontento. Se invece tu pensi, no, in fondo sono qui perché qualcuno mi ha inviato e c'è qualcuno che ha bisogno di ascoltare quello che posso io dire o dare, e allora è un'altra cosa, mi dimentico di me stesso, no? Il trionfo cristiano continua, è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta e fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. Ricordate la parabola del grano della zizzania che dicevamo la settimana scorsa, no? Qui la cita ancora, no? Perché tutto questo? Perché questa tristezza? Perché questo pessimismo? Perché noi vogliamo subito raccogliere dei frutti, no? E non c'è questa pazienza, invece. Prima del tempo vogliamo separare il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica, cioè in fondo penso a me stesso, no? Quindi ci ho seminato e va bene così. Ultimo, 86, ma a pagina 73 sta parlando di luoghi che sono come un deserto, no? Dice: anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere quell'ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma è proprio a partire dall'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. Le esperienze più belle dal punto di vista della conversione che si raccontano in Europa vengono dai paesi dell'est, dove la fede era stata totalmente distrutta, no? Io mi ricordo l'entusiasmo di una donna cubana, pensate, mi venite adesso, non ci avevo pensato prima, qualche anno fa, quando ero stesso a San Giovanni, sono celebrato la messa al mattino 8:30, una cappellina, c'erano queste persone anziane che di solito sono messa al mattino, e ho visto una giovane donna, tra l'altro molto bella, tra l'altro, con i capelli rossi, tutti amici, non l'avevo mai visto, mi ha colpito. E alla fine finisce la messa, sistemo le cose, mentre sto uscendo dalla chiesa, vedo che sta davanti, che è seduto davanti a una statua, piangendo, no? Allora mi sono avvicinato, l'ho chiesto, e mi ha raccontato praticamente lei è cubana. Fuggita da Cuba, si era messa insieme un italiano che era là per fare le vacanze, venuta in Italia, va bene, se non sto raccontando una storia, ma lei aveva sognato, era appena morto Giovanni Paolo II, lei aveva sognato Giovanni Paolo II, al mattino andava a fare la spesa al supermercato, ha trovato due persone anziane che dicevano: facciamo effetto, facciamo effetto che ce l'ha messa. E lei dice: io le seguo, e la seguite, e ha fatto la comunione. Era la prima volta che entrava in una chiesa, ha fatto subito la comunione, ha fatto tutto, anche lei. E quando ho iniziato a parlare così del Vangelo, dice: ma io cos'è il Vangelo? Mai saputo cos'è il Vangelo? Gli ho regalato un testo del Vangelo, abbiamo parlato diverse volte, ecco, no? Cioè, a volte noi siamo così abituati a sentire certe cose che non sentiamo più la bellezza, la forza. Quindi le conversioni più belle che si raccontano anche in Europa sono di persone che non lo conoscevano. Qualche anno fa sono andato a celebrare a Cadacash, in Spagna, un matrimonio, una ragazza siciliana che ho conosciuto a Sesto, che adesso vive a Bruxelles, con un ragazzo romano, va bene. In Spagna sono sposati. Io vengo, ma poi italiano, lo dico su, sì. C'era amici francesi, spagnoli, del Belgio, insomma, dei siciliani naturalmente. Io ho detto: non lo so, in questa chiesa barocca, io dico, appena ho visto la situazione, dico: non so che matrimonio venga fuori qui, perché io mi aiuti, perché non so, no? Invece la situazione è bellissima, e alla fine quanti complimenti. No, io ho detto niente di, no? Cioè, persone che ho intuito subito non mettevano piede da chissà quanti decenni. Ecco, no? E allora il Papa dice: nel deserto, invece di scoraggiarsi, pensiamo, no, che c'è anche un bisogno di sete. E allora usa un'immagine bellissima, e voglio concludere con questa. Dice: nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa, e così tengono viva la speranza. In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone anfore. Bella questa immagine, persone anfore, per dare da bere agli altri. Non lasciamoci rubare la speranza. Ecco, pensare di essere una persona anfora, come modo di essere. Bene, io mantengo le promesse, alle 11 avremo terminato, manco un minuto. Naturalmente non abbiamo terminato, ma insomma, dicevo, magari nel prossimo incontro vediamo, poi ne parleremo di agonia, come recuperare qualcosa, perlomeno qualcosa circa la figura in positivo, ecco, no? Perché queste sono un po' le tentazioni che ci lasciano un po' tristi, no? Però non è questo l'obiettivo, è per renderci conto di qualcosa che può avvenire dentro di noi.